Storia del principe Zayn al-Aslam e del re dei geni. Un re di Bassora possedeva grandi ricchezze ed era amato dai suoi sudditi, ma non aveva prole e ciò l'affliggeva molto. Avendo all'uopo adoperato ogni cura di medici e periti, la regina divenne finalmente incinta e con molta felicità partorì un maschio, il quale fu nominato Zayn al-Aslam, cioè a dire l'ornamento delle statue. Il re fece adunare tutti gli astrologhi del suo regno ed ordinò loro che gli traessero l'oroscopo del suo fanciullo. Scoprirono essi dalle loro osservazioni che vivrebbe lungo tempo, che sarebbe coraggioso, ma che avrebbe bisogno di grande animo per sostenere con costanza le disgrazie di che sarebbe minacciato. Il re non restò spaventato da questo presagio. Vedendosi ridotto al punto di morte, chiamò a sé il suo figliuolo e fra le altre cose raccomandogli di farsi amare piuttosto che temere dal suo popolo. Appena il re fu morto, il principe Zayn vestissi a lutto. Passato il lutto, però, il giovane re si immerse in ogni sorta di piaceri, con molti giovani voluttuosi, coi quali e con le sue favorite rese quasi esauriti i suoi tesori. Sua madre, la regina, viveva ancora ed era una principessa savia e prudente. Essa aveva più volte procurato, sebbene inutilmente, di fermare il corso delle prodigalità e dei piaceri del re suo figliuolo, rappresentandogli che se egli non mutava condotta, non solamente avrebbe dissipate le sue ricchezze, ma avrebbe, zian Dio, alienato da lui lo spirito dei suoi popoli, cagionando una rivoluzione. Poco mancò che quanto essa aveva preveduto non accadesse, poiché i sudditi principiarono a mormorare contro il governo, e le mormorazioni loro sarebbero state seguite da una generale ribellione se la regina non avesse avuta la destrezza di prevenirla. Ma questa principessa, informata della sinistra disposizione delle cose, ne fece avvertito il re, il quale finalmente lasciossi persuadere, affidando l'amministrazione del suo regno a certi visir dei più assennati e prudenti, i quali seppero contenere i sudditi nel loro dovere. Una notte vide in sogno un vecchio venerabile, il quale avanzossi verso di lui e dissegli: «Oh Zayn, sappi che non vi è dispiacere il quale non sia seguito da qualche allegrezza, non essendovi disgrazie che dietro a sé non portino qualche felicità. Se tu vuoi vedere il fine della tua afflizione, alzati, incamminati verso l'Egitto e vanne al Cairo, ove una grande fortuna ti attende». Risvegliandosi, il principe restò penetrato da questo sogno. Ne parlò con gran sincerità alla regina sua madre. Il principe lasciòle la condotta del regno. Partì una notte con molta segretezza dal palazzo ed incamminossi verso il Cairo. Dopo molto stento e gran pena, giunse in quella famosa città, la quale ha poche simili nell'universo, tanto per grandezza come per bellezza. Scese alla porta di una moschea, ove sentendosi oppresso da stanchezza, coricossi. Appena addormentato, egli vide lo stesso vecchio, il quale dissegli: «Oh, figliuol mio, io sono contento di te perché hai prestata fede alle mie parole. Vedo che hai coraggio e costanza. Tu ben meriti che io ti renda il più ricco ed il più felice di tutti i principi della terra. Però ritornatene a Bassora e nel tuo palazzo ritroverai immense ricchezze». Il principe non restò molto appagato di questo sogno. Ripigliò dunque la strada del suo regno e, giunto che vi fu, la regina ricercògli se ritornava contento. Esso narrògli quanto gli era accaduto e parve tanto accorato di essere stato troppo credulo che la principessa lo consolò. «Tralasciate di affliggervi, o mio caro figliuolo», gli disse. «Se il cielo vi destina ricchezze, senza pena le acquisterete. Applicatevi a render felici i vostri sudditi e, formando la loro felicità, assicurerete la vostra». Il principe Zayn giurò di seguire nell'avvenire tutti i savi consigli di sua madre e quelli degli assennati vecchi visir, dei quali aveva fatto la scelta per aiutarlo a sostenere il peso del governo. Ma nella prima notte che fu ritornato nel suo palazzo, vide in sogno per la terza volta il vecchio, il quale dissegli: «Oh, coraggioso Zayn, è giunto finalmente il tempo in cui i tuoi voti siano esauditi. Domani mattina, appena alzato dal letto, piglia una zappa e va a scavare nel gabinetto del re tuo padre, Tu vi scoprirai un gran tesoro. Il principe, appena risvegliato, alzossi e, fattosi dare una zappa, entrò solo nel gabinetto del defunto re suo padre. Messosi a zappare, levò più della metà delle lastre di pietra del pavimento. Continuò il suo lavoro e non ebbe cagione di pentirsene, imperocché, scoperta all'improvviso una pietra bianca, l'alzò, ritrovandovi sotto una porta, su cui stava appeso un catenaccio di acciaio. Spezzatolo a gran colpi di zappa, aprì la porta, la quale dava adito ad una scala di marmo bianco. Accese subito una candela e discese per quella scala in una camera lastricata di porcellana della Cina, le cui pareti e le cui soffitta erano di cristallo. Ma fermossi particolarmente a riguardare quattro strati, sopra ognuno dei quali vi stavano 40 urne di porfido. Accostossi ad una di quelle urne, ne levò il coperchio e con altrettanta sorpresa e giubilo vide che erano piene di piastre d'oro. Visitò le 40 urne, le une dopo le altre, e piene ritrovò le di zecchini d'oro, dei quali pigliò un gran pugno e portògli alla regina sua madre. Questa principessa restò stupefatta. «Oh, figliuol mio!» esclamò essa. «Badate bene a non dissipar pazzamente tutte queste ricchezze, come già avete fatto del tesoro reale, affinché i vostri nemici non abbiano cagione di goderne». «No, signora!» rispose Zein. «Nell'avvenire vivrò in modo che non avrete se non a lodarvi di me». Zein fecela entrare nella camera ove erano le urne. Guardò essa tutto questo con occhio curioso ed osservò da una parte una piccola urna non ancora scoperta dal principe, che la pigliò ed aperta la vi ritrovò dentro una chiave d'oro. «Figliol mio», disse la regina, «questa chiave rinchiude senza dubbio qualche nuovo tesoro. Indaghiamo dappertutto». Esaminarono essi con una estrema attenzione le camere e finalmente, ritrovata una serratura nel mezzo di un lastricato, giudicarono che quella s'aprisse con la chiave che avevano. Il re ne fece subito l'esperienza ed immantinente aprissi una porta e presentossi al loro sguardo un'altra camera, nel mezzo della quale eranvi 9 piedestalli di oro massiccio, 8 dei quali sostenevano 8 statue composte di un sol diamante, le quali tramandavano tanto splendore che la camera restava tutta illuminata. «Oh cielo!» esclamò tutto sorpreso Zein. «Ove mai mio padre ha potuto ritrovar cotante belle statue?» Il 9° piedestallo accrebbe il suo stupore, perocché aveva sopra una pezza bianca di zendado con le seguenti parole. «Oh figliuol mio caro, l'acquisto di queste 8 statue mi ha costato gran pena, ma ancorché siano di una singolare bellezza, sappi che ve ne è una 9ª nell'universo che di gran lunga le supera. Vale quella molto più da sé sola che tutte queste insieme che tu vedi. Se brami fartene possessore, vanne nella città del Cairo in Egitto, ove sta uno dei miei antichi schiavi chiamato Mobarek, che non durerai molta fatica a riconoscere. La prima persona che incontrerai ti insegnerà il suo soggiorno. Vanne a ritrovarlo e digli tutto ciò che ti è accaduto. Egli ti riconoscerà per mio figliuolo e ti condurrà fino al luogo ove giace la statua meravigliosa che potrai acquistare». Il principe, dopo aver lette queste parole, disse alla regina: «Non voglio star senza questa 9ª statua, che deve essere un'opera molto rara, giacché tutte queste insieme non valgono il prezzo di quella. Voglio in questo punto partire per il Gran Cairo. Non credo, signora, che vogliate opporvi alla mia risoluzione». «No, figliuol mio», rispose la regina. Il principe fece preparare il suo equipaggio e, come fu giunto al Cairo, ricercò notizie di Mobarek. Fugli detto che era uno dei più ricchi della città, che viveva da gran signore, che la sua casa stava particolarmente aperta ai forestieri. Zein si fece condurre e, picchiato alla porta, uno schiavo gli aprì e gli disse: «Che bramate e chi siete?» «Io sono forestiero», rispose il principe. «Avendo udito discorrere della generosità del signor Mobarek, me ne vengo ad albergare in sua casa». Lo schiavo pregò Zein di aspettare un momento ed andò a riferire il tutto al suo padrone, il quale ordinògli che facesse entrare il forestiero. Ritornato alla porta, lo schiavo disse al principe di entrare. Questi entrò e venne introdotto in una sala, ove Mobarek lo accolse con molta civiltà. Il principe, dopo aver corrisposto al complimento, disse a Mobarek: «Io sono figliuolo del re di Bassora e mi chiamo Zein al-Asnam. Mio padre», continuò Zein, «sotto il suo gabinetto aveva un sotterraneo nel quale ho ritrovato 40 urne di porfido tutte piene d'oro». «E che altro vi è di più?» replicò Mobarek. «Vi sono», disse il principe, 9 piedistalli d'oro massiccio, sopra 8 dei quali hannovi 8 statue di diamante, e sopra il 9 vi sta una pezza di zendado bianco, sopra la quale mio padre ha scritto ciò che far debbo per acquistare la 9ª statua molto più preziosa di tutte le altre insieme. Voi sapete il luogo in cui ritrovasi questa statua, essendo scritto sopra il zendado che voi mi condurrete. Terminate che ebbe appena queste parole, subito Mobarek gettossi alle sue ginocchia e baciandogli più volte una delle sue mani, «Ringrazio il cielo!» esclamò, «che siete qui venuto! Io vi riconosco per il figliuolo del re di Bassora. Se incamminarvi volete al luogo dove giace la meravigliosa statua, io vi condurrò, ma farà duopo prima che per qualche giorno vi riposiate qui. Oggi davo un banchetto ai grandi del Cairo e stavamo per l'appunto a tavola quando sono stato avvertito del vostro arrivo. Vi compiacereste, o signore, di venire a solazzarvi con noi?»
«Molto volentieri», rispose Zein. Dopo che ebbero mangiato, Mobarek così parlò.
«Grandi del Cairo, non vi stupite», disse, «di avermi veduto in tal maniera servire questo giovane forestiero. Sappiate che egli è il figliuolo del re di Bassora, mio padrone. Suo padre, con propri suoi denari, mi comprò ed è morto senza avermi conceduta la libertà, sicché tuttavia sono schiavo, e per conseguenza tutte le mie facoltà giustamente appartengono a questo giovine principe, unico suo erede».
La mattina seguente Zein disse a Mobarek:
«Oh Mobarek, io ho molto riposato, e siccome non sono venuto al Cairo per immergermi nei piaceri, così il mio disegno riguardava il possesso della 9ª statua. Tempo è che partiamo per andare a farne l'acquisto». Mobarek, vedendolo risoluto a partire, chiamò i domestici e ordinò loro di preparare gli equipaggi. Dopodiché si posero in viaggio. Viaggiarono per molti giorni, in capo ai quali, giunti in un delizioso soggiorno, discesero da cavallo. Mobarek disse allora ai suoi domestici: «Fermatevi in questo luogo e con tutta attenzione custodite gli equipaggi fino al nostro ritorno». Poscia disse a Zein: «Andiamo, signori, inoltriamoci noi soli. Vicini siamo al luogo dove viene custodita la 9ª statua». Giunsero essi in breve alla sponda di un gran lago e Mobarek s'assise sopra la riva dicendo al principe: «Dobbiamo passar quest'acque. L'incantato battello del re dei geni orora verrà a pigliarci. Ma non vi dimenticate di quanto sono per dirvi. Bisogna osservare un profondo silenzio, però non parlate al battigliere, per singolare che la sua figura vi sembri, imperocché vi avverto che se direte una sola parola, quando saremo imbarcati, la barca si sprofonderà nelle acque». Accostatosi il battello al principe da Mobarek, il battigliere li pigliò uno dopo l'altro e li collocò sul suo battello. Passato poscia dall'altra parte del lago in un istante, portolli sulla sponda, dopodiché disparve subito con la sua barca.
«Presentemente possiamo parlare», disse Mobarek. «L'isola dove noi siamo è quella del re dei geni».
Giunsero infine ad un palazzo fabbricato di fini smeraldi, attorniato da un largo fosso. Dopo ciò Mobarek distese sovra la terra due grandi tovaglie, nel margine delle quali sparse certe gioie con muschio ed ambra. Ciò fatto, Mobarek parlò in questi termini al principe:
«Signore, ora io sto per scongiurare il re dei geni, il quale abita in questo palazzo, onde si presenti ai nostri occhi, e voglia il cielo che egli venga a noi senza sdegno».
Infatti, nel momento stesso, il re dei geni si fece vedere sotto le sembianze di un bel giovane, ma non lasciava tuttavia di avere nel suo aspetto qualche cosa di feroce. Appena il principe Zein lo vide, gli fece il complimento. Il re dei geni sorrise e rispose:
«Oh, figliuol mio, io amava tuo padre, ed ogni volta che egli veniva a mi rassegnare i suoi rispetti, lo regalava di una statua che gli seco portava. Non ho minor amore per te. Obbligai tuo padre, qualche giorno prima della sua morte, a scrivere quanto hai letto sopra la pezza di zendado bianco. Promisi a lui di prenderti sotto la mia protezione e di darti la 9ª statua, la quale supera in bellezza quelle che hai. Già ho principiato a mantenergli la mia promessa. So ciò che qui ti ha guidato ed otterrai quanto brami. Ma è necessario che prima tu giuri, per tutto quanto rende un giuramento inviolabile, che ritornerai in quest'isola e che mi condurrai una donzella la quale non sia entrata se non nell'anno quindicesimo della sua vita, che non abbia già mai conosciuto alcun uomo né abbia avuto brama di conoscerne. È necessario pure che la sua bellezza sia perfetta e che sii talmente di te padrone da non formarti alcuna brama di possederla mentre qui la condurrai.
Zein fece il temerario giuramento che da lui esigevasi.
Confesso, ripigliò il re dei geni sorridendo, che sul primo potreste rimanere ingannato, perché questa cognizione supera quella dei figliuoli d'Adamo, né io ho disegno di riportarmi a te su questo. A tal uopo ti consegnerò uno specchio il quale sarà più certo delle tue congetture. Appena avrai veduta una fanciulla di 15 anni perfettamente bella, non avrai che a riguardare nel tuo specchio, dove vedrai riflettere la sua immagine. Il cristallo si conserverà puro e chiaro, se sarà casta la donzella. Ma se al contrario il vetro si oscura, sarà questo un costante contrassegno che la fanciulla non sarà sempre stata saggia, o almeno avrà bramato di non esserlo.
Il re dei geni allora gli consegnò nelle mani uno specchio, dicendogli: «Ora, figliuol mio, puoi ritornare quando vorrai. Questo è lo specchio del quale tu ti devi servire». Zein e Mobarek congedaronsi dal re dei geni e si incamminarono verso il lago. Il battelliere col capo d'elefante andò loro incontro con la sua barca e nella stessa maniera li ripassò come avea li passati nell'andare. Essi raggiunsero le persone del loro seguito con le quali se ne tornarono al Cairo. Il principe Al-Asnam, in capo a diversi giorni che ebbe dimorato in casa di Mobarek, gli disse: «Partiamo per Baghdad e andiamo a rintracciarvi una donzella per il re dei geni». Se ne andarono a Baghdad, ove presero a pigione un magnifico palazzo in uno dei più bei quartieri della città. Ora eravi nel quartiere un imam chiamato Bubekir Muezzin, il quale, essendo un uomo vano, altero ed invidioso, odiava le persone ricche solamente perché era povero e la sua miseria lo irritava contro la prosperità del prossimo. Avendo udito parlare di Zein al-Asnam e dell'abbondanza che regnava nella di lui casa, prese tosto ad odiarlo. Ritirossi nella sua casa e si pose a comporre un memoriale risoluto di presentarlo nella mattina seguente al califfo. Ma Mobarek pose 500 zecchini d'oro in un fazzoletto, formò un fagotto di molti drappi di seta e andò da Bubekir. Il dottore gli chiese con aria sdegnosa ciò che egli bramasse. «Oh, dottore!» rispose Mobarek con aria piacevole e ponendogli nelle mani l'oro e i drappi di seta. «Io sono vostro vicino e vostro servitore. Vengo a voi in nome del principe Zein, il quale abita in questo quartiere e che, avendo udito discorrere del vostro merito, mi ha incaricato di venirvi a dire che bramerebbe mettersi in corrispondenza con voi. Intanto vi prega di gradire questo tenue regalo». Bubekir fu sopraffatto dal giubilo e rispose a Mobarek: «Di grazia, o signore, implorate perdono dal principe in mio nome. Ho rossore di non essere ancora stato a visitarlo, ma riparerò il mio errore e domani verrò a rassegnargli i miei doveri». Infatti, nel giorno seguente vestissi coi suoi abiti da comparsa ed andò a riverire quel giovine principe che molto civilmente lo accolse. Dopo molti complimenti dall'una e dall'altra parte, Bubekir disse al principe: «Signore, vi proponete voi di stare lungo tempo in Baghdad?» «Mi fermerò», gli rispose Zein, «fino a tanto che abbia ritrovata una donzella di 15 anni, perfettamente bella e talmente casta che non abbia conosciuto alcun uomo né avuto brama di conoscerne». «Voi andate in cerca di una cosa molto rara», replicò l'imam, «e grandemente temerei che la vostra ricerca non fosse per essere inutile, se non sapessi ove sia una siffatta giovinetta. Suo padre è già stato visir, ma ha abbandonata la corte e se ne vive da lungo in una casa remota. Orbene, venite meco da suo padre. Io lo pregherò di lasciarvela vedere per un momento alla sua presenza». Muezzin condusse il principe alla casa del visir, il quale, appena fu istruito della nascita e del disegno di Zein, chiamò la figliuola e ordinòle che si levasse il velo. Non essendosi già mai presentata agli occhi del giovine re di Bassora una bellezza tanto perfetta e tanto penetrante, egli ne restò stupefatto. Appena poté sperimentare se quella fanciulla fosse ugualmente saggia che bella, consultò il suo specchio ed il cristallo si conservò puro e limpido. Quando egli vide di aver ritrovata finalmente una fanciulla tal quale bramavala, pregò il visir di concedergliela in moglie, a cui quello, avendo consentito, il mantenente si spedì in traccia del cadì, il quale subito venne e si fece il contratto e la preghiera del matrimonio. Quando ognuno si fu ritirato, Mobarek disse al suo padrone: «Andiamo, signore, non ci fermiamo più lungo tempo in Baghdad, ripigliamo il viaggio per il Cairo e ricordatevi della promessa che avete fatta al re dei geni».
«Partiamo», rispose il principe. Dopo che Mubarak ebbe fatto fare i preparativi per la partenza, ritornarono al Cairo e di là si incamminarono verso l'isola del re dei geni. Giunti che vi furono, la fanciulla venne presentata al re dei geni, il quale, dopo averla attentamente guardata, disse a Zein:
«Principe, io sono contento di voi. La fanciulla che mi avete condotta è bella e casta. E la violenza fatta a voi stesso per mantenermi la parola molto mi è grata. Ritornatevene nei vostri stati, e quando entrerete nella camera sotterranea ove stanno le 8 statue, vi ritroverete la nona che vi ho promessa, la quale farò trasportare da miei geni».
Il principe Zein giunse finalmente a Bassora, ove i suoi sudditi, lieti del suo ritorno, fecero grandi allegrezze. Andossene egli subito a dar conto a sua madre, la regina, del suo viaggio, la quale ebbe gran contento di sapere se egli aveva ottenuta la nona statua.
«Andiamo, figliuol mio, andiamo a vederla, giacché senza dubbio ritrovasi nel sotterraneo».
Il giovine re e sua madre, entrambi impazienti di vedere quella meravigliosa statua, scesero nel sotterraneo ed entrarono nella camera delle statue. Ma qual fu la loro sorpresa quando, invece di una statua di diamanti, videro sopra il nono piedestallo una giovinetta perfettamente bella che il principe riconobbe per quella stessa da lui condotta nell'isola dei geni.
«Principe», gli disse la donzella, «voi siete molto meravigliato di vedermi qui. Vi aspettavate senza dubbio di ritrovare qualche cosa di più prezioso di me. Ne dubito che in questo momento non vi pentiate di esservi data pena».
«No, signora», rispose Zein. «Il cielo mi è testimonio che più di una volta ho pensato a mancar di fede al re dei geni per conservarvi il mio potere. Di qualunque prezzo possa essere una statua di diamanti, vale essa il piacere di possedervi?»
Nel tempo che egli terminava di parlare, udissi un colpo di tuono che fece tremare il sotterraneo. La madre di Zein ne restò spaventata, ma il re dei geni, che subito comparve, dissipò il suo timore, dicendole:
«Signora, io proteggo ed amo vostro figliuolo. Questa è la nona statua che io gli destinava. D'essa è molto più rara e delle altre più preziosa».